Sentinelitalia.org presenta l'audio della diretta live con Biagio Russo.
Nello studio e nella ricerca per un po' di anni, quanti anni sono che fai, che è nato l'amore per il mondo sumero?
Allora, in questa domanda ce ne sono due di quesiti. Quando è iniziato l'amore e quando è iniziato il mio percorso di ricerca. Io ho iniziato, avevo 12 anni e mezzo, quindi ti parlo del 71, che iniziai a leggere, avevo già una certa curiosità per il mistero e un mio amico mi dette in prestito un libro di Peter Colosimo dal titolo Non è terrestre. Da lì, poi, diciamo, la curiosità è stata alimentata da letture e da tanti altri libri, dei quali, chiedo scusa, ma onestamente non ricordo nemmeno più tutti i titoli. La curiosità poi è diventata interesse, poi è diventata passione, alla fine è diventata mania quando, a un certo punto, dopo aver letto un discreto numero di saggi, non si è accesa in me la luce della lampadina del dubbio e quindi ho messo in discussione tutto quello che avevo acquisito, chiedendomi ma sarà vero? E quindi è iniziata una ricerca autonoma, andando quindi ad approfondire alcuni testi che poi erano le origini e le fonti dei saggisti che avevano scritto quei libri e quindi diciamo che ho avuto in parte delle conferme ma anche delle sonore smentite che francamente mi hanno fatto ricredere, no, nei confronti dell'affidabilità di certi studiosi. Io sono uscito con Schiavi degli Dèi se ricordo bene, 2009, chiedo scusa la memoria, come vedi, anzi come senti, con il passare dell'età e fa un po' cilecca. 2009, sì, era l'esposizione del libro all'EUR a Roma, quando Schiavi degli Dèi vide la luce per la prima volta, ma era da una decina d'anni che stavo comunque approfondendo tutta la questione sumerica, che era quella che mi appassionava inizialmente più di tutti. Io sono stato un fan di Zaccaria Sitchin, ho diversi suoi libri, ma a un certo punto, quando mi sono accorto che alcune cose che lui ha trascritto, dandole come traduzioni, poi in fondo si trattava di interpretazioni, queste non trovavano conferma, francamente, se io avessi un grafico, a quel punto c'è stata una caduta verticale e quindi ho smesso di leggere quei testi, ma ho smesso di leggere in generale, diciamo, no, i saggi.
Biagio, partiamo da qua allora, che interessante questo passaggio che hai fatto rispetto al tuo percorso di ricerca. Ecco, entriamo un po' più nel merito di questa situazione, Sitchin rispetto a quello che invece stavi riscontrando tu nelle tue ricerche. Cos'è che non condividevi su quanto Sitchin diceva rispetto a tutta una serie di libri che sappiamo bene sono diventati poi bestseller, eccetera, e lui è diventato un punto di riferimento per tanti e molti altri ricercatori insieme a von Däniken. Voglio ricordare che anche von Däniken è stato un precursore, ma diciamo che a casa nostra, l'hai citato tu, abbiamo avuto Peter Colosimo, lo vorrei ricordare insieme a te, perché Peter Colosimo, anch'io ho letto almeno 3 suoi libri ed è stato un precursore di queste tematiche. Ma
Certo.
colpisce proprio in riferimento alle ricerche o alle ipotesi di Sitching non ti ritrovi.
Guarda, devo innanzitutto fare una premessa. Io a Sitchin riconosco, come giusto che sia, il grande merito di aver diffuso la conoscenza dei Sumeri. Civiltà che tra l'altro a scuola viene trattata in maniera minoritaria rispetto agli assiro-babilonesi e ancor di più rispetto agli egiziani. Sitchin però ha lasciato delle zone oscure là dove poi tra l'altro io mi sono buttato a pesce. Una di queste, per esempio, per citarne una, ma ne citerò anche altre, d'Ingir. Io fui affascinato quando, leggendo il suo libro Il dodicesimo pianeta, che comprai dalle edizioni mediterranee, lo dava come i puri delle aquile e lo mostrava con due sillabe, din.gir. Beh, io grazie tra l'altro alle mie ricerche ho avuto modo di entrare in possesso, con l'aiuto di una signora del Museo del Vicino Oriente Antico di Berlino, di una copia di un libro che era in una loro teca nella sezione, sumera. Dove, beh, din.gir non esiste. Si tratta di un monopittogramma che potrei descrivere come una stella a 8 punte, no? Ed è un determinativo che veniva messo nella letteratura sumero-accadica di fronte, prima, quindi, dei nomi delle divinità o dei gruppi di divinità. Quindi Dingir non era quello che diceva Sitchin, ma era altro. E oltretutto, devo dire, io sono un ricercatore italiano, con le difficoltà che hanno i ricercatori italiani per quanto riguarda l'acquisizione di testi antichi, perché purtroppo ci sono degli ostacoli. Dati anche, se vogliamo, da una cultura religiosa di un certo tipo, che diciamo il sospetto legittimo che non abbia interesse che si vengano a sapere cose alternative, mettiamole così. Puri delle Aquile non era il simbolo di Ingir così come l'aveva disegnato Sitchin, ma ripeto, è un determinativo che sta ad indicare altro. Anzi, se andiamo, però andiamo per ordine e poi andiamo un po' più in profondità, perché su Dingir c'è da dire una cosa che poi quando arriviamo in fondo all'evoluzione di questo termine, insomma, diciamo che fa molto riflettere. L'altro termine è Anunnaki, che ancora oggi purtroppo viene cavalcato, posso dire, da certa saggistica, come coloro che dal cielo scesero sulla terra. Bene, nel termine Anunnaki, che tra l'altro è scritto così, a Nun, na, chi, come riportato nel secondo rigo della prima colonna del prologo del codice di Hammurabi, la cui stela è conservata, come sappiamo, al Museo del Louvre a Parigi, beh, cielo non c'è. Oltretutto si tratta di accadico. Io devo dire che ho fatto un errore e ringrazio chi mi ha fatto notare certe cose, perché poi d'altronde la collaborazione è molto importante, la cooperazione, anche perché chiaramente la conoscenza di altri può sicuramente, quando viene condivisa, farà crescere la propria. Beh, a nun na. Chi è un termine arcaico al quale non si può assolutamente applicare la regola della traduzione sumerica. Assolutamente, è tutt'altro. Allora, andiamo a vedere l'origine. Allora, i sumeri non dicevano Anunnaki, ma scrivevano Anunna. Ecco, bene, qui, se andiamo a vedere il significato di ogni singolo segno cuneiforme, e qui applichiamo la regola della catena nominale sumerica, in cui schematizzandola nella prima casella c'è il sostantivo, nella seconda casella c'è l'aggettivo e poi tutto il resto come complemento di specificazione ed altro. Noi troviamo che per A ci sono quattro significati: acqua, liquido seminale, prole, padre. Non c'è cielo, ok? Poi nun, abbiamo detto che in questa casella ci va un aggettivo. Ci sono molti significati, questa è traduzione letterale, eh? Molti significati, ma scartando ciò che non è aggettivo, rimane il principale, il migliore, il più importante. Na sta per di del della. Quindi, semplificando, facendo un assemblamento, allora noi abbiamo quelli dell'acqua migliore, principale o più importante. Oppure, visto che l'altra parola è liquido seminale, quelli del liquido seminale principale, migliore, più importante. Poi, visto che c'è prole, quelli della prole più importante, principale, migliore. Inoltre, padre. Quelli del padre più importante, principale e migliore. Questo è il significato letterale, che tra l'altro è riportato, ce l'ho qui con me perché nel mio modus operandi a me non solo piace, ma ritengo che sia doveroso dimostrare. Bene, allora appena lo ritrovo, questo problema. Appena lo ritrovo ve lo faccio, vedete che dovrebbe essere qua. Bene, io in Uomini e Dei della Terra, mio secondo libro che è uscito nel 2016, per la precisione, vediamo un po' a che pagina l'ho riportato. Non lo ritrovo. Amen. Ecco qua. Se lo ritrovano, perché mi piacerebbe davvero farvelo vedere. Diciamo che in una pagina di questo libro io ho riportato ben 8 testi, ma testi antichi, che comunque, eccolo qua, pagina, se si vede, pagina 33 di Il mio Uomini e Dei della Terra. Riporto 8 testi in cui c'è una indicazione degli Anunna, alla quale io, non volendo ovviamente, no, prevaricare, io non sono un sumerologo, comunque, dopo che ho applicato quelle regole basilari, beh, ho trovato conferma: gli dei dell'acqua, degli eccelsi, il seme del grande. Acqua eccelsa pura, gli dei che sono il seme e lo sperma del principe, progenie del principe, prole regale, discendenza principesca. Che vuole qui lo trova ed è tutto dimostrato. Ora, che dire? Che chiaramente viene da pensare che qualche cosa sia stata volutamente dimenticata, nascosta. Per quale scopo? Forse perché è meglio credere che noi si sia così come è scritto nei testi sumerici, il frutto di una manipolazione genetica di extraterrestri è più accettabile una cosa del genere piuttosto che scoprire che noi siamo stati spinti evolutamente da fratelli terrestri? Perché in Anunna, che costoro venissero da un altro pianeta, certamente non v'è cenno, assolutamente. Questo per quanto riguarda Anunnaki. Per quel che riguarda Dingir, per esempio, l'altro elemento per cui la mia considerazione nei confronti di chi io adoravo, proviene dal fatto che Dingir, foneticamente all'epoca di Uruk, 3500 a.C., veniva pronunciato An, e questo sempre da testi accademici autorevoli, che poi nel 2750, sempre avanti Cristo, questo An diventa Ilu. Nel 2250 avanti Cristo l'evoluzione di questo termine diventa il El, e la lingua dei Cananei era l'accadico, e El era la principale divinità dei Cananei, che si è trasformata successivamente in Eloah, che al plurale fa Elohim. Questa è storia. Io non mi invento niente, non faccio finta, eh. Ecco perché, quindi, poi ho continuato la ricerca sulle origini del genere umano, ovviamente, in cui è nata la domanda, perché sì, domande nel percorso di ricerca ci sono continuamente, si trovano delle risposte, ma non è strano, è proprio così, le risposte generano altre domande. Ma se questi signori erano quelli del liquido seminale più importante, dell'acqua più importante, eccetera, eccetera, da dove venivano? Beh, lì si dice ovviamente, non dando delle spiegazioni più approfondite per quello che si trovano, possiamo dire dal momento che non si fa riferimento a provenienti da altri pianeti, non c'è scritto. Io sono pronto a modificare.
Uno schema di quello che è nell'ambito dell'evoluzione umana, scritto nei testi accademici, nel senso che c'è tutta una situazione rispetto alla quale proprio i dubbi che sorgono e che tu giustamente ti sei posto come altri ricercatori in riferimento a quello che poi siamo noi oggi come Homo sapiens, anche se stiamo raggiungendo un altro scalino, a mio avviso, e si parte proprio da un percorso di ominide che supera i 2 milioni di anni fa, per poi arrivare all'Homo erectus, per poi passare al Rhodiensis, al Neanderthal e poi l'Homo sapiens. sapiens. Perciò stiamo parlando di 2 milioni di anni di percorso evolutivo. Il problema è che in la Terra di anni nel suo percorso vitale ne ha molti di più.
Certo. Ne ha molti. E questo vuole una porta aperta. Ecco, comunque io mi riaggancio a questo schema che tu hai fatto vedere, perché
all'età terrestre.
Come?
Dico, uno spunto rispetto al fatto di aprire un ragionamento sull'età terrestre.
Certamente.
L'età della Terra comprende tutta una serie sua evolutiva che all'interno 2 milioni di anni, e poi se vogliamo il pezzettino piccolo dove all'interno ci siamo anche noi come ultimo stadio di evoluzione come Homo sapiens, è una minima parte rispetto a quello che è il sistema evolutivo terrestre nell'ambito proprio del nostro sistema planetario.
Certamente. Io voglio sottolineare comunque, visto che qualcuno da parte mia in maniera risibile forse non sapeva, perché poi quando si inizia ad attaccare le persone e non le idee, allora vuol dire che quella persona è davvero di poco spessore ed è già un complimento. Sono stato accusato di negazionismo dell'esistenza extraterrestre perché ho prodotto dei risultati di traduzione letterale, ricordo, letterale. Se traduzione letterale è letterale, e vale per tutti, perché per alcuni può valere e per altri no. Allora, detto questo, io sono un fautore dell'esistenza extraterrestre, ma ci mancherebbe altro, sarei sicuramente uno sciocco e un presuntuoso se sostenessi il contrario. Semplicemente, se noi prendessimo in esame la nostra galassia, 200 miliardi di stelle, ovvero 200 miliardi di soli. Possibile che nella nostra galassia ci sia solo una stella, la nostra, con un pianeta all'interno del proprio sistema che abbia tutti i requisiti per poter ospitare la vita come la conosciamo noi? E questo solo per la nostra galassia. Una, se ricordo bene, quindicina di anni fa, fu puntato il telescopio Hubble in una zona del Grande Carro dove si riteneva che non ci fosse nulla. Hanno scoperto 5.000 nuove galassie. 5.000, non 5, 5.000. Quindi, che possiamo dire? Certamente, poi come arrivano da noi, se arrivano, non arrivano, quali mezzi usano, che conoscenze hanno, perché certamente potrebbero avere delle conoscenze molto più alte della nostra, o anche pari alla nostra, o anche inferiori alla nostra. Ora, mi ricollego a quello che hai detto tu relativamente allo schema, no, dell'evoluzione. Bene, su Science del 7 marzo del 1980 è uscito un articolo in cui si diceva che l'Australopithecus, l'Homo habilis e l'Homo erectus non erano nella scala evolutiva. Perché? Perché erano presenti tutti e tre contemporaneamente sul pianeta. Tutti e tre. Quindi questo che significa? Che comunque l'evoluzione c'è stata, ma c'è stata con tempi e velocità diverse. A 1980, ma l'altro è su Nature, che è dell'agosto del 2012, dove viene riportato un altro studio che corrobora quello del 1980. Io, da ignorante, ho voluto mettere un po' alla prova quelle che comunque ritengo essere delle teorie, le mie, perché la verità certamente non ce l'ho in tasca, però tutto ciò che dico e scrivo è dimostrato, non sono cose campate in aria. Allora, l'aritmetica, il segno della divisione. E mi ricollego al processo di vita del nostro pianeta, nonché prima del Sistema Solare. Gli scienziati dicono che il nostro Sistema Solare si è formato 4 miliardi e mezzo di anni fa. La teoria darwiniana, quella che viene seguita dai più e che tutt'oggi viene ancora propinata, scusate il termine, dovrei dire comunque didatticamente passata ai ragazzi che vanno a scuola, cosa dice? Che comunque l'evoluzione del nostro genere umano è di 3 milioni e 200 mila anni, ok? Allora, se il nostro sistema ha 4 miliardi e mezzo di anni, 3 milioni e 200 mila anni dell'evoluzione del genere umano, quante volte ci sta, così come facevamo a scuola, quante volte sta in 4 miliardi e mezzo di anni? Più di 1.000, sicuro. Io forse. No, più di 1.000, no, cioè sì, sarà 1.500 generazioni, chiamiamole propriamente così. Però attenzione, questa è una provocazione la mia, perché? Perché noi dobbiamo considerare che 4 miliardi e mezzo di anni fa non c'erano le condizioni sul nostro pianeta affinché ci fosse la presenza di un essere come il nostro, quantomeno all'inizio. Allora, quando questo poteva essere possibile? Quando sul pianeta c'erano tutte le condizioni di oggi. Gli scienziati, e non io, gli scienziati dicono che le condizioni degli elementi, nonché dell'ossigeno, così come oggi, come è oggi, c'era 1 miliardo e 400 milioni di anni fa. Ci siamo? 1 miliardo e 400 milioni di anni. Applicando lo stesso ragionamento di prima. Se io faccio la divisione su 1 miliardo e 400 milioni, 3 milioni e 200 mila anni dell'evoluzione darwiniana, quante volte ci sta? Una volta? Allora, sono più di 400 evoluzioni possibili, 400, più di 400 evoluzioni. Fatelo anche voi a casa in questo momento. Un miliardo e 400 milioni diviso 3 milioni e 200 mila. E così avrete sulla vostra calcolatrice il risultato. Ora,
Che in riferimento proprio a questa logica, ma che si riferisce a dati di fatto scientifici, sono dati di fatto temporali scientifici che il mondo accademico ha ben delineato nell'arco temporale della vita, appunto, della Terra. Però poca gente si è dedicata a questo riferimento di dato per estrapolare dei ragionamenti come stai facendo tu e come condivido anch'io rispetto al fatto che più che dall'esterno è dall'interno che sono nate più civiltà che eventualmente nel corso, qua stiamo parlando delle centinaia di milioni di anni, dove noi stiamo ricoprendo nell'arco temporale una frazione di secondo stiamo ricoprendo. Perciò nell'arco di questo percorso, quante altre civiltà possono essersi evolute a livello tecnologico anche, e qua mi riaggancio appunto all'inizio e quanto tu letteralmente hai tradotto la parola Anunnaki, il fatto di avere in possesso anche quell'ingegneria genetica tale per cui poter ingegnerizzare, manipolare i geni di ominidi che si presentavano nell'arco evolutivo naturale di un pianeta abitabile nell'arco quasi contemporaneo a questa civiltà.
Esatto.
Piuttosto pensare che esseri al di fuori della Terra possano essere venuti e aver fatto questa manipolazione. Ciò non esclude il fatto, l'hai detto tu anche Biagio, condivido anche questo, nel senso, ciò non esclude il fatto che altre civiltà molto più evolute delle nostre non possono essere su altri pianeti abitabili nel cosmo, anzi non c'è giorno che non ci viene dato data una notizia di pianeti che si scoprono con le tecnologie che abbiamo oggi nella zona abitabile di sistemi solari in galassie molto lontane anche dalla nostra. Perciò su questo è plausibile che ci sono delle razze, delle civiltà oltre a quella terrestre, ma è meno plausibile che ci fosse stato un intervento di queste rispetto a quello che stiamo cercando di capire che ha portato all'evoluzione oggi nostra qui sulla Terra come Homo sapiens. E questo il punto secondo me fondamentale. Io invito anche le persone che ci stanno seguendo, se vogliono fare delle domande le facciano pure, che man mano appunto che andiamo avanti con la diretta poi gliele giriamo a Biagio.
Io posso dare un altro contributo che corrobora proprio quello che tu hai detto adesso, rimane certamente il punto interrogativo. Dobbiamo comunque mettere un punto fermo, che è la base. E qual è? È quella degli antichi testi sumerici, nonché sumero-accadici, in cui si riporta che c'è stata una manipolazione di un già esiste, così è scritto nell'Atrasis, dove ci sono stati dei tentativi di manipolazione genetica che soltanto oggi possiamo definire così grazie ai traguardi che abbiamo raggiunto nel procedere delle ricerche, e addirittura nel testo Enki e Nima vengono riportati 6 tentativi, solo il settimo gli è venuto bene. Bene, questi elementi costituiscono la base del pensiero che dice: noi siamo stati creati dagli extraterrestri. Ma nunna non significa provenienti dal cielo sulla terra. Ecco dov'è il grande, secondo me, il grande inganno, quello di farci credere che noi siamo stati manipolati da essere provenienti da un altro pianeta. Ora, nulla è certo, non c'eravamo, ma se dobbiamo fare dei ragionamenti seri, delle riflessioni serie e dei calcoli, allora dobbiamo farli su documenti che sono ufficiali, dove non ci sono interpretazioni, ma ci sono traduzioni fatte dal fiorfiore degli accademici assiriologi di un tempo, e cito un nome, anzi due, come Samuel Noah Kramer e l'altro Tolkid, se ricordo bene, purtroppo scusatemi, ma parliamo di Kramer. Kramer ha dedicato una vita alla traduzione delle tavolette Energilla Cossegni cuneiformi e non ha avuto il successo che hanno avuto altri commercialmente, ma a lui forse non interessava. La cosa importante era che comunque si diffondesse la conoscenza e non solo Cramer, ma tanti altri, il suo stesso maestro, Poble, che era un tedesco, ma insomma, voglio dire, stiamo parlando di cose serie, non di interpretazioni. Ora, detto questo, c'è quindi una base sulla quale viene costruita una situazione che poi verificata risulta falsa da Dingir, Anunnaki ed altro. Ora, si fa una descrizione e una proposizione di una evoluzione del genere umano, ma quella di Darwin non è l'evoluzione del genere umano, è una evoluzione della nostra civiltà, perché noi siamo soltanto l'ultima delle civiltà apparse su questo pianeta. Perché? Bene. Ancora dati tecnici, scientifici, pubblicati ancora su uomini e dei della Terra. Nel 1815 scoppia un vulcano in Indonesia ed era il Tambora. Tambora, lo potete verificare, immise nell'atmosfera ben 160 km cubici di detriti. Fece 3.000 morti subito, intorno a sé. 12.000 persone morirono, stiamo parlando del 1815, man mano, insomma, che l'area si allargava. E 70.000 morirono per mancanza di cibo, perché d'altronde la cenere aveva ricoperto tutto, e quindi ci fu una carestia di flora e di fauna. Per quell'evento la Terra perse lo 0,5, anzi non lo 0, 0,5 gradi su tutto il globo, una diminuzione della temperatura di mezzo grado. Cosa di poco conto, potremmo dire. Bene, però questo determinò una carestia per cui soltanto in Europa morirono 200.000 persone. 200.000 persone con una diminuzione di 0,5 gradi centigradi. Siamo nel 1815. 72.000 anni avanti Cristo scoppia quello che è attualmente il lago di Toba, in Indonesia, ancora in Indonesia. Esplose espellendo 2.800 km cubici di detriti nell'atmosfera. Quello di Tambora ne aveva immessi nell'atmosfera 160, quello di Toba 2.800, grande differenza. Con, aggiungo, dati scientifici dei geologi, con 100 milioni di tonnellate di acido solforico immesso nell'atmosfera. Consideriamo che in certi punti in India è stato calcolato che lo strato di cenere era alto 6 metri. La temperatura mondiale scese di 15 gradi, 15 gradi. Quello di Toba causò una diminuzione di 0,5 gradi. Scusate, quello di Tambora, mi correggo, quello di Tambora meno 0,5, quello di Toba meno 15. Se con una diminuzione di 0,5 sono morte in Europa, solo in Europa, 200.000 persone, con una diminuzione di 15 gradi, che cosa può essere mai accaduto su questo pianeta? Gli scienziati dicono che il 90% del genere umano fu distrutto. Qualcuno si sarà pure salvato, no? 90%. Io adesso non voglio fare ipotesi su chi probabilmente si può essere salvato, lasciamo stare. Non voglio entrare in altri ambiti. Ma
Però
non è tutto qui, eh?
fatto Biagio che nell'ambito di quello che ci viene tramandato, nell'ambito anche religioso, catastrofi che hanno visto scomparire gran parte del genere umano, vedi il diluvio,
Esatto.
sono descritte.
Certo. Per quello che riguarda il diluvio, comunque, si fa risalire l'accaduto a 7000 e orientativamente, vado a memoria, 7500 anni avanti Cristo. Ci sono degli studi che ci dicono che molto probabilmente si trattò della frammentazione di una cometa che ha colpito la Terra in sette parti, tant'è che poi di questa storia se ne ritrova narrazione anche nel libro di Enoch, libro apocrifo, ma comunque libro che viene regolarmente utilizzato nella Chiesa copta. Bene, e tra l'altro tutta la storia conseguente alla caduta degli angeli, no? Perché nel libro dei Vigilanti, tra l'altro, poi c'è anche riportato molto più dettagliatamente rispetto a quello che è scritto nella Bibbia canonica. Bene, noi conosciamo solo questo, che è di 7200-7500 anni avanti Cristo, in cui certamente c'è stata una catastrofe planetaria che ha colpito, lo ripeto, la Terra in sette punti, e questi punti sono anche rilevati, generando terremoti, tsunami pazzeschi, in cui il mare è entrato all'interno dei continenti, e questo potrebbe spiegare come mai ci sono laghi salati all'interno dei continenti. Probabilmente l'acqua che è arrivata e poi si è ritirata con il tempo. Ma questo è solo uno degli episodi, solo quello più conosciuto canonicamente. Il resto, come dicevo prima, 72.000 avanti Cristo, bene, ma non è l'unico, ce n'è un altro del 49.000 avanti Cristo, quindi ancora prima del 72.000 come ho indicato prima. Ma per esempio, forse è ben conosciuto quel grande cratere che sta in Arizona, e cratere Barringer. Probabilmente si pronuncia così, Barringer, che è stato causato da un impatto meteoritico, ha creato un cratere, questo impatto, di 1 chilometro e passa. Insomma, gli scienziati dicono che comunque si è trattato di un evento di un'energia, ecco, usiamo il termine giusto, di un'energia sviluppata uguale a 4 volte la bomba di Hiroshima. Allora, noi non abbiamo un'evoluzione del genere umano, ma un'evoluzione della nostra civiltà. Il genere umano, se noi lo potessimo riportare graficamente, ha degli stop and go, stop and go, stop and go, cioè una crescita e poi accade qualcosa per cui il grafico va a zero, riparto un'altra volta e ritorna nuovamente all'età della pietra, riparte un'altra volta e poi ricade, riparte un'altra volta e poi ricade. Chiaramente chi ha raggiunto determinate conoscenze, se è ancora in vita, ce l'ha o comunque le può trasmettere ai propri discendenti, e in certi versi noi ritroviamo questa conoscenza trasmessa, specialmente negli antichi testi indù, che io non ho approfondito, quindi non potrei dire molto, molto di più, anzi, mi fermo a questa precisazione. È questo indicato molto bene da un simbolo egiziano, il serpente che si morde la coda, l'uroboro. Il simbolo che sta ad indicare l'eterno ritorno, ogni qualvolta si raggiunge una fine. E
Prima
noi
Piaggio,
abbiamo di
citato i vigilanti, no? Perché è un punto anche del tuo libro Schiavi degli Dèi, a cui gli dedichi un bel capitolo. Quale ruolo avevano i vigilanti barra guardiani rispetto a questa gerarchia, chiamiamola così? Faccio questa domanda anche perché, poi lo dirò all'ultimo, così vediamo un attimo di fare un bel collegamento, perché è comparsa recentemente una notizia molto curiosa che sembrerebbe slegata ai più, però a persone come me che si dedicano a queste tematiche, penso, presumo, non sia passata inosservata. Ecco perché ti faccio questa richiesta, insomma, di vedere, di spiegarci questo ruolo di vigilanti, guardiani e come noi nella nostra cultura poi li abbiamo tradotti nel tempo, se questi poi li abbiamo messi e configurati anche all'interno della nostra religione, e non solo nella nostra religione, come i cosiddetti angeli.
Sì, certamente, che poi sono diventati angeli caduti perché al termine di questa mia esposizione, si comprenderà meglio. Io sono partito da quella che è la conoscenza attuale, andando poi in profondità fino a quando ho trovato documenti, fino a dove quindi ci sono prove tangibili, storiche, documentabili. Sono partito da quella che è la conoscenza attuale del termine angelo, che tradizionalmente significa messaggero di Dio. E da dove deriva? Perché io quando vado a fare ricerche applico molto, molto spesso la ricerca, scusate, diciamo, la tecnica della ricerca etimologica del termine, quindi per andare all'origine. Bene, angelo deriva dal greco angelos, che vuol dire ancora messaggero. Poi, però, angelos deriva dall'ebraico malak, che vuol dire messaggero. Questo termine deriva a sua volta dall'ebraico antico, che è senza le vocali, ed è ML apostrofo K, che non vi pronuncio perché non lo so pronunciare, ma ML K, che vuol dire scegliere, delegare colui che osserva. Ed è la prima volta che noi troviamo un significato diverso, perché fino a prima abbiamo trovato messaggero di Dio, secondo la conoscenza attuale, poi ancora messaggero proveniente dal greco, ancora messaggero proveniente dall'ebraico e poi dall'ebraico antico, ecco, scegliere, delegare, oppure colui che osserva. Questo termine deriva dall'accadico malaku, malaku, che vuol dire decidere, raccomandare, destinato a. Ma questo termine è l'accadico. Prima dell'accadico c'era dell'altro. E c'era il sumerico. Allora andiamo a vedere. Bene, noi troviamo che questo malaku deriva dal termine sumerico galga. Ora, la mia è una speculazione, io ho riflettuto, sono andato a vedere il pittogramma che era scindibile e allora ho detto, ma Gal, Ga, cosa vuol dire Gal? Ha diversi significati, ma su quello che interessava a me aveva l'accento acuto e vuol dire essere. E Ga vuol dire latte. Essere latte, essere di latte. Probabilmente, quindi, logica vuole che non si trattasse certamente di un essere fatto di latte, ma voleva significare un essere di carnagione chiara. E aggiungo, sempre nell'ambito delle mie ricerche, su testi ufficiali, il termine galga, prima di diventare Malacu, era Milku, Milku. E noi non ricordiamo niente che foneticamente si avvicini a Milku, latte, in inglese milk. Ma guardate che nell'Europa dell'Est, io avevo da qualche parte, ecco, bisogna ricordarlo. Mi metto gli occhiali un attimo, scusate, perché oltre alla memoria anche la vista con l'età, insomma. Allora, vi dico, in bielorusso, malaco, malaco, in bulgaro, mliaco, in ceco, mleco, in croato, Milieco, in danese, melk, in greco, gala, in inglese, milk, eccetera, 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 fino ad arrivare all'ucraino, moloco, anche in tedesco, milk. Io sono stato accusato. Ma non voglio fare la vittima perché è una cosa francamente che non mi piace, però voglio dire questo perché? Perché se noi andiamo a vedere poi quello che è scritto nel libro di Enoch, in cui si parla della nascita del suo pronipote, i capelli erano bianchi come la lana, la pelle era chiara come la rosa, i suoi occhi, quando li apriva, illuminavano tutta la stanza. Era chiaramente un essere che aveva la carnagione chiara, i capelli chiari e gli occhi chiari. C'è un passo tratto da un rotolo del Mar Morto che si intitola Apocrifo della Genesi, dove la descrizione di Noè, perché quello era Noè, descritto dal bisnonno Enoch, beh, la fa il padre, Lamech, che poveretto, insomma, a leggere quel testo, francamente, insomma, ti prende perché lui dimostra tutto il suo malessere, perché chiaramente la compagna Bitnoch, pur avendogli giurato che non lo aveva comunque tradito, beh, insomma, lui disse: ma a me mi sembra che sia il figlio degli osservatori, dei vigilanti, e quindi in cuor mio c'è scritto, questa cosa mi struggeva, ma è naturale perché chiaramente il figlio nasce con caratteristiche del tutto diverse dall'etnia medio orientale mesopotamica, dove chiaramente il colorito della pelle non era certo chiaro, non erano biondi, non avevano gli occhi chiari. Beh, quindi, che cosa disse Enoch, che fu comunque interrogato, tra virgolette, dal figlio Matusalemme, perché Lamech il papà di Noè si pose, come vi ho detto, questa domanda, insomma, che fosse stato tradito, e disse al papà Matusalemme: perché non parli con il nonno, che lui cammina con i figli di Dio, per sapere che cosa ne pensa? Ecco, noi abbiamo altri testi in cui certamente Lamech, quando va a chiedere consiglio a Enoch, beh, Enoch va su tutte le furie e dice: ecco, sono sempre loro, hanno tradito, si sono unite con le belle figlie dell'uomo, ecco quello che succede, vedi quante ne fanno, e bidipum, bidipam. Però guarda, tu fai una cosa, Matusalemme, di a Lamech che quel figlio è nato per la volontà di Dio, e perché sarà l'unico che si salverà sul diluvio che sta per arrivare. Che questo c'è scritto. Allora, attenzione, chi erano costoro, i vigilanti, quelli che comunque abbiamo visto oggi sono indicati da un altro termine, come sappiamo noi, che è angelo. Attenzione, gli angeli vengono definiti in carne e ossa fino al 440 d.C., solo dopo loro assumono dei connotati totalmente spirituali. Prima la Chiesa non li definiva così. Certo, gli angeli, quelli veri, lo spirito, l'energia angelica e altre cose nelle quali non mi addentro perché andremmo un attimino, no, fuori tema, anche se molto, scusate, molto interessanti, sono un'altra cosa. Gli angeli spirituali sono una cosa, gli angeli biblici ne sono un'altra. Cioè, gli angeli biblici si uniscono con le belle figlie dell'uomo e generano dei figli. Quando vanno a Sodoma e incontrano Lot, la missione era tosta, perché dovevano far saltare la città. Beh, gli angeli vennero ospitati in casa, gli dette da mangiare, Lot, eccetera, eccetera. Ma giusto per citare un esempio, ce ne sono tanti di esempi in cui vengono comunque definiti in carne ed ossa. Beh, l'angelo Malak, Malaku, Milk, Milku, scusate, Galga. In pratica, nel Pantheon Sumero c'erano due figure, gli Anunna e gli Igigi, tutti e due considerati divinità da parte degli scriba. Certo, però, che gli Anunna erano coloro che avevano il comando, mentre gli Igigi o i Gigu erano coloro che erano addetti ai lavori pesanti. Il problema prima o poi si creò perché gli Gigi erano stanchi di essere sempre soltanto loro addetti a un certo tipo di attività. Ci fu quella che io ho ribattezzato gli schiavi degli dèi, che ripeto è uscito nel 2009, a dicembre 2009 la prima volta, e poi con la Dragon Edizioni a marzo del 2010. Bene, gli Igigi erano, come posso dire, si erano organizzati in una grande rivolta, volevano comunque uccidere i vari comandanti, in particolare il primo che era Enlil. E la rivolta che io ho ribattezzato rivendicazione sindacale, con tutto rispetto, è tutt'altra cosa, però mi piaceva utilizzare questa metafora, e fu risolta come? Sostituendo gli Gigi con un essere che era già presente. Ed era, sempre secondo le deduzioni storiche e antropologiche, l'Homo erectus, che però non era nelle condizioni di poter effettuare i lavori perché fisicamente non era come sarebbe dovuto essere l'uomo evoluto il nostro Homo sapiens sapiens che conosciamo. E quindi ci fu il tentativo di manipolazione, così come ho detto prima, in cui intervenne Enki, che era il signore della Terra, insieme alla sorellastra Ninhursag, che oggi potremmo definire come una biologa ante litteram, che unì praticamente il seme di Enki all'ovulo della femmina Homo erectus, e nella speranza ovviamente che questo attecchisse e che quindi generasse un essere nuovo. Ora, come ho detto prima, non gli andarono bene tutti i tentativi, però alla fine ci riuscirono. Il settimo tentativo, in cui l'ovulo fecondato, sempre della femmina dell'Homo erectus, non fu rimpiantato nella femmina stessa, ma venne impiantato nell'utero di Ninhursag, che era la signora della montagna, tradotto letteralmente. Ora, chiaramente, poi.
Ti fanno questa domanda, no? Temporalmente, secondo te Enoch e Noè in che anni sono in maniera temporale? E Göbekli Tepe, chi l'ha fatta e l'ha scolpita, perché molto probabilmente fa un riferimento al fatto che il ritrovamento di Göbekli Tepe è uno, se non il
Certo.
ritrovamento più antico che si possa
Certo.
avere qua sulla Terra.
Allora, se noi, intanto ringrazio questa persona per le due domande, perché mi permette chiaramente di essere ancora più chiaro e preciso. Ad ogni modo, se noi dobbiamo stare ai ritrovamenti dei documenti, Enoch viene considerato all'incirca intorno ai, se ricordo bene, qui stiamo parlando di prima del diluvio. Allora, un conto sono i ritrovamenti documentali e un conto è l'inserimento temporale. Beh, secondo me Enoch è vissuto molto prima del diluvio, che temporalmente, dalle risultanze degli studi geologici, viene riportato al 7500-7200 avanti Cristo. Quindi, però, c'è anche da dire un'altra cosa, che l'Homo sapiens sapiens, che poi risulterebbe essere il risultato dell'unione degli angeli caduti con le belle figlie dell'uomo, beh, l'Homo sapiens sapiens sappiamo che è all'incirca apparso sul pianeta 35.000 anni fa. Quindi, come possiamo mai pensare che Enoch avesse qualche migliaio di anni? Secondo le nostre attuali conoscenze non sarebbe possibile. Però, insomma, i patriarchi antediluviani avevano una vita abbastanza lunga. Oltretutto di Enoch non si sa che fine abbia fatto, perché camminava con Dio, poi fu portato via e non si sa più niente di Enoch. Quindi un conto è l'aspetto documentale, e un conto è, sulla scorta di quello che viene raccontato, beh, quell'episodio quando potrebbe essere accaduto, e quindi temporalmente ci caliamo la figura di Enoch, Lamech e tutto il resto. Ora, per quanto riguarda, quindi Noè e Enoch potremmo definirli contemporanei, no? Per quanto riguarda Göbekli Tepe, chi ha realizzato quell'opera? Quell'opera è fantastica, è meravigliosa. Non si può pensare che quei bassorilievi siano stati realizzati con una pietra a punta e uno pseudo martello fatto da un'altra pietra, no? È un'offesa all'intelligenza umana. Non può essere. Chi ha realizzato quello probabilmente è una civiltà precedente che aveva le conoscenze e che purtroppo è scomparsa. Per quale motivo? Bene, Göbekli Tepe si fa risalire a circa 12.000 anni avanti Cristo. Il diluvio, a quanto pare, è accaduto 7.200-7.500 anni avanti Cristo. Uno degli eventi che potrebbe aver causato, ovviamente, una elevata diminuzione della presenza dell'uomo sulla Terra. Qualcuno sicuramente si è salvato, d'altronde ci sono, e così forse ce lo potremmo spiegare, molti racconti del diluvio universale che provengono dai quattro punti cardinali della Terra. Chi lo ha fatto? È una civiltà precedente. Ora, la civiltà misteriosa per eccellenza. Atlantide? Gli abitanti di Lemuria? Ce ne sono. Alcuni sono considerati miti, perché chiaramente è inspiegabile. È inspiegabile che prima dell'uomo primitivo, ovvero che l'uomo primitivo, perché 12.000 anni avanti Cristo, certamente l'uomo stava dentro le caverne, fosse in grado di poter realizzare certi lavori. E quindi, quando emerge una situazione in cui le probabilità dell'esistenza di civiltà precedenti è maggioritaria rispetto all'ipotesi darwiniana, beh, qui ci si scontra con i pro e i contro, gli ortodossi e gli eterodossi. Come al solito, purtroppo, quando c'è contrapposizione non si arriva da nessuna parte. Io non so se voi conoscete quella rappresentazione grafica che secondo me è chiarissima, dove noi vediamo che ci sono due asini e una cesta con il mangiare. Allora, un asino tira da una parte e un asino tira dall'altra e non si fa mai giorno. Ma quando gli asini si mettono uno accanto all'altro, mangiano tutti e due dalla stessa mangiatoia. Ora, lungi da me dal voler accostare l'asino al genere umano, assolutamente no. È una metafora, eh? È una metafora. Ok. Quindi, se l'ortodossia cooperasse con l'eterodossia e viceversa, si avrebbero dei risultati, secondo me, meravigliosi. Però c'è chi si arrocca da una parte e chi si arrocca dall'altra. Ora, non voglio generalizzare, perché comunque ci sono eterodossi che sono aperti e cooperativi nei confronti di eterodossi. Io ho amici, fraterni, docenti universitari che dovremmo definire eterodossi. Scusate, dovremmo definire ortodossi. Eppure con me hanno collaborato nella stesura di un capitolo su Schiavi degli Dèi che riguarda la teoria Pitius Bode, è il mio caro amico, il professor Di Battista Tonio, ordinario di statistica all'Università Gabriele D'Annunzio di Chieti Pescara, è un ortodosso, eppure lui ha messo a disposizione la sua conoscenza. Ecco, accadesse più spesso, le cose sarebbero molto diverse, però forse verrebbe fuori qualcosa che è scomodo, che non si deve sapere, perché è meglio che la gente continui a sognare, è bene che la gente agli appassionati, perché diciamo generalmente chi non è appassionato non segue, non si pone nemmeno questi quesiti. Certo, la curiosità poi è il seme, se poi attecchisce, ben venga tutto il resto. Bene, perché come dicevo all'inizio, il fatto della traduzione letterale del termine Anun, che non significa coloro che dal cielo scesero sulla terra, probabilmente è meglio far credere alla massa che lui si sia il frutto di una spinta evolutiva, non di una creazione, una spinta evolutiva di un essere già presente ad opera di extraterrestri piuttosto che ad opera di superstiti di una precedente civiltà, quale non ve lo so dire, ma che ha cercato di restaurare dopo un cataclisma un stato sociale sul loro modello antecataclisma. E uno stato sociale in cui quel nuovo venuto, l'Homo sapiens, poi diventato Homo sapiens sapiens, perché quella stirpe di divinità, così come sono stati definiti dagli assiriologi, quei segni ad 8 punte che significano Dingir, che poi alla fine vediamo che diventano Elohim, hanno contribuito dando un'ulteriore quantità di proprio DNA, creando un essere più evoluto che è l'Homo sapiens sapiens. Per essere molto molto sintetici, poi che fine abbia fatto l'Homo di Neanderthal? Ci sono delle, insomma, sono cose molto scabrose che francamente io preferisco non dire in pubblico perché non so chi sta vedendo, non so chi sta ascoltando. Vabbè, comunque per chi vuole può andare in rete e può trovare quello che io in questo momento per delicatezza non voglio dire. E quindi ecco chi erano i vigilanti, erano coloro, riagganciandomi quindi alla tua domanda, Luigi, che i Gigi o i Gigu, che da lavoratori furono promossi a controllori perché il nuovo, tra virgolette, venuto doveva essere formato, nel senso bisognava insegnargli come effettuare il lavoro. E chiaramente quell'essere veniva non solo formato, ma anche controllato. E certamente c'era una regola che gli Gigi dovevano rispettare, quella che io ho ridenominato la regola di mantenimento. Quale? La regola di mantenimento prevedeva che quel nuovo venuto non avesse la conoscenza da parte dei controllori, perché altrimenti avrebbe di conseguenza avuto la consapevolezza del proprio stato di essere, con la conseguenza probabile che gli stessi nuovi uomini potessero ribellarsi. E quindi, se prima c'era stata una soluzione alla ribellione degli Jijiji, spingendo a livello formativo, a livello evolutivo, scusate, l'Homo erectus, dopo che cosa sarebbe successo? Bene,
E
se erano dei,
qua volevo agganciarmi su questo, ecco perché prima ti ho fatto la domanda riguardo appunto i vigilanti e i guardiani, perché forse alcuni l'hanno già letta questa notizia rispetto alla quale c'è stato un cambiamento epocale nelle forze armate statunitensi. Nel senso che recentemente si è costituita la Space Force. Allora, la Space Force, rispetto alla quale è quell'ente, dovrebbe essere quell'ente militare che inizia ad appropriarsi, diciamo così, di quelle conquiste che verranno nel futuro riguardo lo spazio. E come si chiamano coloro i quali questi astronauti vanno a compiere nella Space Force questo compito? Guardiani. Ecco perché io
Non lo
credo.
sapevo, non lo sapevo e ti ringrazio, guarda.
Notizie, adesso vi mando in condivisione, se riesco a mandarlo in condivisione lo screen, vediamo se riesco. Eccolo qua. Vediamo, eccoci qua. Eccoci qua. Il primo guardiano nello spazio, l'astronauta della NASA sulla Stazione Spaziale Internazionale. Perciò questo astronauta che prima faceva parte comunque delle forze armate, dell'Air Force statunitense, passa, è il primo, è il colonnello Michael Hopkins, che passa per primo, è il primo astronauta militare che passa nella Space Force con il titolo appunto di guardiano. Perciò, siccome diciamo che la storia ci insegna che gli eventi sono ciclici, si ripetono, e nel ripetersi può darsi che stiamo camminando e facendo i passi simili a chi millenni e millenni di anni fa li aveva già fatti. C'è una sorta, io ci leggo come una sorta di ciclicità. Chissà che nel futuro questi guardiani, avanzando con le nostre tecnologie, avanzando con le nostre conquiste nel sistema solare, avanzando con le conoscenze, non ripercorrano anche questi nel corso del tempo una situazione che potrebbe verificarsi sulla Terra a livello ciclico come un cataclisma, speriamo che capiti il più avanti possibile, per carità, il più avanti possibile. Però alcuni segnali di cambiamenti climatici ci fanno già presagire che nei prossimi, diciamo, 100 anni sulla Terra ne vedremo delle belle, per così dire, dal punto di vista climatico, di cambiamento. Poi il cataclisma è un'altra cosa, speriamo che accada, ripeto, il più avanti possibile, però io guardando un po' più in là ci leggo come ripercorrere dei passi già fatti nel lontano passato.
Nulla avviene per caso.
Questa è una curiosità recente, una notizia recente che appena l'ho letta mi è venuto subito in mente per fare questa attinenza, per fare questo ragionamento. Chissà come mai appunto li hanno chiamati guardiani. Chissà come mai, quale sarà poi veramente il loro ruolo futuro. Questo è il primo, poi ne seguiranno altri che andranno a far parte della Space Force. Però Perciò anche qua possiamo poi fare tanti ragionamenti a riguardo per le persone che poi si interessano di astronautica e di eventi delle forze armate nel mondo e delle tecnologie che esse hanno. Abbiamo anche delle altre domande, adesso le metto, dunque, vediamo un po' queste altre domande. Eccola qua. Eccola qua, la leggi Biagio, la domanda? Il settimo tentativo. Ah, ecco che. Il
Ma
settimo
allora,
tentativo.
il tentativo di creazione con in Ursa che ci dava prima, quante migliaia di anni fa? Ma dobbiamo fare delle concatenazioni, visto che se è eccetera, eccetera, ovvero se l'uomo dovremmo vedere a questo punto, perché francamente non me lo ricordo, quando è apparso sulla Terra l'Homo sapiens, che è se vogliamo, l'evoluzione spinta dell'Homo erectus. C'è anche da considerare il fatto che nel pianeta l'Homo habilis e l'Homo erectus, cioè l'Homo erectus, no, ok, va benissimo, sì, l'Homo sapiens, dovremmo andare a vedere quando gli antropologi fanno apparire ufficialmente l'Homo sapiens sul pianeta. E quindi diciamo che quella potrebbe essere l'epoca, perché poi l'Homo sapiens sapiens è successivo, appare 35.000 anni avanti Cristo, se ricordo bene, ma l'Homo sapiens parecchio tempo prima. Se quindi corrisponde la narrazione di quel già esiste, andando a vedere le caratteristiche che nei testi sumerici vengono riportati di quel già esiste, che corrispondono all'Homo erectus, quindi quelle caratteristiche sull'Homo erectus vengono poi manipolate geneticamente e verrebbe creato l'Homo sapiens. Quindi, quando è apparso l'Homo sapiens, questa potrebbe essere la risposta alla domanda che mi ha fatto, non ricordo.
Sì,
Vabbè.
altra domanda. Poi Shemi Aza, che era il suo capo, gli ha detto: temo che tu non voglia compiere questa azione, io sono l'unico responsabile di un grande peccato.
Allora, se mi age era il capo dei 200 vigilanti che scesero sul Monte Hermon perché avevano deciso comunque di scegliere per sé le belle figlie dell'uomo in mogli. Semiaze era il comandante e gli antichi testi narrano che comunque con gli altri vigilanti strinse un giuramento di sangue perché temeva chiaramente di essere tradito o essere incolpato dai suoi compagni di ciò che stavano facendo. Questo è. Però qual è la domanda? Sì, io leggo, dico sì, questo è tratto dal testo, eccetera, eccetera, ma c'è la domanda? Qual è la domanda? Forse è una, diciamo, continuazione di quello che io stavo dicendo in termini di aver trasgredito la regola di mantenimento, perché chiaramente si unirono con le belle figlie dell'uomo e trasferirono loro molte conoscenze, diciamo diverse, secondo me non gliele trasferirono tutte, ma certamente tante, da per esempio una cosa che voglio dire, insegnarono alle donne come truccarsi, pensate, per essere più belle. Ed insegnarono anche a scrivere con l'inchiostro, non c'era, ma con l'acqua e la fuliggine. E per questi furono condannati per eterno all'inferno. Vabbè, lasciamo stare.
Praticamente il gran capo non voleva nessuna ingerenza e contaminazione con la popolazione che stava evolvendosi, emergendo sulla terra, ma
Beh,
dovevano solo controllarli, guidarli
basta.
senza nessuna contaminazione, senza nessuna influenza, però hanno
Dovevano
sbagliato.
rimanere ignoranti, Luigi, dovevano rimanere ignoranti.
Ma non è che si potrebbe dare invece anche un'altra versione rispetto al fatto di fare un altro tipo di ragionamento, non tanto quello di rimanere ignoranti, tanto quanto di volerli lasciare nella loro evoluzione naturale, senza che potessero avere nessun aiuto dall'esterno, cioè noi vi guardiamo, vi teniamo d'occhio, non vi diciamo niente, vi dovete arrangiare da soli, vediamo come ve la cavate, perché questo è il vostro percorso evolutivo e noi, e io vieto, il grande comandante dice, io vieto a tutti che possiate aiutarli perché devono avere e fare il loro cammino.
Non lo escludo.
Io ci do più che altro questa interpretazione. Poi, appunto, quando c'è stata questa rottura e quel divieto è stato, insomma, disatteso e hanno iniziato ad aiutare. Molto probabilmente poi, appunto, viene scritto, ammaliati e affascinati dalla bellezza nostra, no, delle nostre donne terrestri, si sono lasciati affascinare e fatti conquistare da queste, e da qui è nata quest'ulteriore mescolanza che poi ha dato vita, casomai, a vari ceppi genetici sulla Terra, perché se è vero questo percorso, ancora oggi abbiamo dei discendenti diretti di questi angeli caduti.
Sì, io aggiungo un particolare che penso in pochi sappiano, e lo espongo con una domanda. Secondo voi, gli angeli caduti erano solo maschietti?
Allora, nella cultura nostra che abbiamo oggi, l'angelo viene visto come androgino, nel senso viene visto, no, anche nei dipinti, anche gli artisti lo dipingono sempre come un essere metà maschile e metà femminile. Non gli danno una connotazione sessuale, diciamo così.
Certo, infatti si dice che stiamo a discutere del sesso degli angeli, no? Ecco,
Che si dice che stiamo a discutere del sesso.
però, Gilgamesh era un semidio, giusto? Che tra l'altro, insomma, c'è quella bellissima epopea di Gilgamesh che andava alla ricerca dell'elisir della vita eterna, lamentando il fatto che lui era un semidio, dice, ma perché io devo morire? A parte questo, Era un semidio, ma mica da parte di padre, ma da parte di madre. Quindi una madre che si era unita con uno dei bei figli dell'uomo. Quindi potremmo anche aggiungere un'altra cosa, che comunque dico una cosa scontata, Luigi, la storia la scrivono i vincitori e enfatizzano le loro opere. Consideriamo che una volta, e parlo di qualche centinaio di migliaia di anni fa, per quanto di mia conoscenza, la società era impostata sul modello matriarcale. Successivamente, nel momento in cui gli uomini vennero a conoscenza del sacerdozio, hanno ribaltato l'impostazione sociale da matriarcale, che comunque era pacifica, una società dedita all'agricoltura, che chiaramente pacifica perché le madri non avrebbero di certo mandato i figli in guerra, cosa che invece hanno fatto successivamente i nostri simili di sesso. Ora lo hanno fatto anche con la violenza e per cementificare questo cambio da uno stato sociale matriarcale a quello patriarcale, dal mio punto di vista, hanno pensato bene di mettere nella Bibbia il fatto che la donna nasca da una costola dell'uomo. Ora, nella Bibbia della creazione dell'uomo ci sono due capitoli. In uno si dice che la donna è stata generata dalla costola di Adamo e quindi deve sottostare, eccetera, eccetera. In un'altra c'è scritto invece che Dio, maschio e femmina, li fece. Ora c'è un passo sempre in Sumero Accadico in cui la famosa biologa di cui ho parlato prima, Nin Urzag, dopo aver ottenuto con il settimo tentativo l'obiettivo, iniziò, passatemi un termine che non è proprio, no, il massimo, a produrre l'uomo in serie, perché così fece. E c'è scritto, fece sette pani maschi e sette pani femmine. Maschi e femmine li fece. E utilizzò, cioè ebbe l'utero in prestito di 14 infermiere. Maschi e femmine li fece. Ora aggiungo il risultato del settimo tentativo fatto da Nin Urzag. Eh? Ma lo sapete che non è scritto da nessuna parte se il risultato era di un maschietto o di una femminuccia? Non c'è scritto. Assolutamente. Se era maschio o era femmina. Poi sono stati attribuiti ad altri personaggi sempre considerati mitici. Uno dei quali era sacerdote di Enki. Oddio, non me lo ricordo. Comunque, nella tavoletta dove si parla di questa produzione in serie di sette maschi e sette femmine, comunque, precedentemente, non dicono il prototipo, tra virgolette, scusate, eh? Scusatemi ancora, se fosse stato un maschietto o una femminuccia. Allora, se andiamo a vedere l'episodio del Peccato originale disegnato da Michelangelo nella Cappella Sistina, e Michelangelo, credetemi, ne sapeva Michelangelo. Io ho avuto, grazie a degli amici fiorentini, il risultato di alcune ricerche su Michelangelo. Michelangelo era un iniziato, ok? Anche se l'iniziazione, così come è conosciuta oggi, facendola risalire a circa il 1700 d.C., ovviamente. Va bene. Bene, Michelangelo che cosa fa? Disegna comunque Adamo ed Eva, non so se l'avete a memoria, Eva che è seduta sotto l'albero, e il serpente che ha fattezze umane, perché dalla cintura in su ha tutti gli elementi umani, e che dà non la mela, non dà la mela, non è la mela il peccato. Quel termine deriva impropriamente e usato in maniera irregolare dal greco malus, che significa male, perché in buona sostanza gli dà i fichi, perché l'albero è un albero di fichi e non è un albero di mela, non è un melo. Tant'è che Michelangelo disegna il serpente, fattezze umane, capelli lunghi come Eva, non corti come Adamo. E oltretutto ha un seno, al seno, non è un serpente con dell'adipe, diciamocelo chiaramente, è una donna. Ora, non è detto quindi che a unirsi con le belle figlie dell'uomo, vi ho fatto l'esempio di Gilgamesh, siano stati esclusivamente dei maschietti, ma possono essere stati anche delle donne, ma può essere anche che comunque Michelangelo, in quella iconografia del serpente con sembianze femminili, e non è l'unico, lo fa anche Raffaello, voglia indicare una corresponsabilità di questa spinta che, come hai detto tu, veda la donna protagonista perché la conoscenza viene data da ciò che è scritto nelle antiche scritture alla donna. Il serpente corrompe la donna. Quindi, chi lo sa, potrebbe essere certamente quello che hai detto tu, ma io non ho esaminato il tutto sotto un profilo spirituale, ma solo storico e documentale. Questo non mi permette di fare delle affermazioni che non vadano oltre. Può essere, perché no? Secondo me, però, è la mia opinione, ovviamente. Però, siccome io ci credo, la condivido come il
Oh, no,
grande,
certo.
perché rimane il concetto che comunque quegli uomini dovevano, uomini e donne, dovevano lavorare testa china, zitti e basta. Ora, ma oggi, quanto è cambiato rispetto a quel lontanissimo ieri?
Non, dal punto di vista pratico non è cambiato molto, dal punto di vista temporale è il tempo che si è allontanato, dal punto di vista pratico, ripeto, come dicevo prima, poi io sono convinto nella ciclicità degli eventi anche, no? Che si ripetono, prima all'inizio subito citavi il serpente Uroboros e quello sta a significare proprio forse la natura delle cose che abbiamo noi davanti, che ciclicamente si ripetono e si ripresentano, può darsi che si ripresentano quando noi siamo ancora in vita, può darsi che si ripresentano quando noi ancora invece o dobbiamo nascere o invece abbiamo già lasciato questo corpo per andare poi altrove. È passata più di un'ora e mezza, Biagio, è stato un piacere fare questo dialogo con te insieme ai nostri amici. Direi che facciamo, Biagio, per concludere, insomma, io direi che cosa ti attende per il futuro? Una domanda che può sembrare sempre banale, ma che è indice anche di buon auspicio per il 2021, che speriamo tutti, insomma, ci possa attendere con un po' più di ottimismo, con qualcosa di un po' più bello rispetto al 2020.
Guarda, il percorso è uno. Poi durante il viaggio si possono trovare degli incroci, oppure solo momentaneamente delle strade a destra o a sinistra che possono portare da un'altra parte, ma possono essere anche delle strade chiuse dove comunque uno in fondo trova quello che cerca, poi torna indietro e continua il viaggio. Il viaggio, che cosa mi aspetta? Il viaggio rende felici, non la meta, come viene recitato in quel bellissimo film, Il Campione, forse si intitola. È straordinario perché è quello che provo io. E quando si parte, qual è la meta? Non la sapremo mai. E quindi quello che accadrà l'anno prossimo dipende da quello che vorrà il cielo. Molte cose ti devo dire che in questi 40 anni, ma di più, perché io ho iniziato a 12 anni e mezzo, oggi ce ne ho 62, quindi dico 50 anni. Non sapevo certo dove sarei arrivato il mese dopo, l'anno dopo. Mai avrei potuto immaginare di scrivere dei libri, cosa che poi è avvenuta perché ho sentito il trasporto di mettere a disposizione degli altri i risultati delle mie ricerche. E a volte nelle difficoltà, vi devo dire, ecco, vi racconto questo aneddoto. Allora, stavo elaborando il mio secondo libro, Uomini della Terra, una parte che riguardava il diluvio, e ricordavo comunque delle cosiddette sette sorelle di cui avevo fatto lettura nel libro di Enoch. Io ho il libro di Enoch, cerca, perché io sono un amante della perfezione, sono un maniaco della perfezione, invece dovrei essere un pochino meno rigido in questi sensi, perché poi alla fine ne pago le conseguenze. Fatto sta che se ho in mente una cosa non posso scrivere mi ricordo di questo senza mettere un riferimento, perché io gradisco che chi legge le mie scritture abbia la possibilità di verificarle, perché io non voglio prendere in giro nessuno, non che gli altri prendano in giro, per amor di Dio. Io dico però, secondo il mio la mia impostazione di comunicazione, ciò che dico lo voglio dimostrare. Non è un segno di debolezza, attenzione, è solo un rispetto nei confronti del lettore, che deve avere la possibilità non solo di verificare, ma di essere sollecitato, se lo vorrà, a proseguire da solo. Perché io sono dell'avviso che a me piace dare la canna da pesca, non il pesce, perché chi ti sfama, ti affama, io ti do la canna da pesca, poi vedi tu. Tornando a Enoch, cerca, ricerca, guarda Luigi, una cosa che proprio mi tormentava perché ero certo di aver letto quella cosa, ma non mi sentivo di scriverla se non avessi avuto la possibilità di riportare dove. Guarda il libro di Enoch, il libro dei vigilanti, il libro di... Niente di niente, niente, guarda. A un certo punto mi sono arreso, ho gettato la spugna. Ho ripreso la catassa di libri che avevo sulla mia scrivania e vado a rimetterli nella libreria. Me ne cade uno. Mi cade il libro di Enoch. Il libro di Enoch si apre. Allora, questo è il libro. Mi cade per terra, così. Ok? Aperto. Non ci crederai. Ho sentito qualcosa e quindi non ho chiuso il libro. L'ho rigirato e sono andato a leggere. C'era quello che cercavo. Ecco perché. Cosa c'è per me l'anno prossimo? Non lo posso sapere. Tutto arriva. Seguo. Sento e vado avanti. Spero di non averti deluso, ma per me è così.
Va bene, Biagio, è stato un piacere sempre sentirti. Abbiamo avuto anche alcune domande interessanti e ti auguro un buon Natale, un buon fine anno e un ottimo 2021. Saluto anche gli amici che ci hanno ascoltato e sono stati pazienti a sentirci, a sentirti più che altro. Perché sono sempre cose interessanti, cose che arricchiscono. E sicuramente avremo modo ulteriormente il prossimo anno di sentirci e di fare insieme altri ragionamenti e confrontarci come abbiamo fatto oggi. Grazie Biagio, ciao a tutti e buona serata.
Grazie a te Luigi, grazie, fa sempre piacere i vostri inviti, sono sempre molto graditi. Grazie a chi ha avuto...